La prima domanda è per quale motivo quando proprio sui disturbi alimentari si è sviluppato questo senso di comunità sul web?
Allora, quello che le posso dire su questo fenomeno è che in realtà non credo che sia stato il web come dire, a determinare lo sviluppo di questo senso di comunità. Credo che ci sia, sicuramente il web l'ha velocizzato, l'ha facilitato, l'ha reso più accessibile, ma in realtà questo fenomeno nasce da due aspetti. Il primo è quello che riguarda proprio il tipo di disturbo, cioè la percezione corporea, o comunque il tenere sotto controllo il corpo. L'aspetto di comunità deriva dal fatto che infatti in genere si tratta di adolescenti, quindi persone che proprio in quel periodo della vita hanno necessità di fare gruppo, cioè la necessità dell'appartenenza è una necessità tipica dell'adolescenza. Quindi, in qualche modo, la fusione di questi due aspetti, appunto la tensione alla percezione corporea, al controllo corporeo e il bisogno di appartenenza, generano questo tipo di comunità, appunto, di gruppi, che funzionano un po' come sembra quasi le confraternite degli adolescenti, in sostanza, no? Quindi, con delle, come si può dire, dei riti in qualche modo di iniziazione che poi passano via web, e quindi posta la foto, la tua foto di come sei, quanto sei magra, che cosa avete mangiato oggi. Cioè, tutto si svolge seguendo dei rituali, che poi la ritualità è un altro aspetto, come dire, del disturbo in sostanza. Una presenza di rituali sul mangiare, sul cibo, sull'autosservazione corporea, sono proprio una serie di fenomeni che si fondono, che sono in parte legati propriamente all'età e in parte legati al tipo di disturbo. È per questo che sono molto pericolosi, perché mettono insieme, come dire, una tensione tipica dell'adolescenza con un disturbo vero e proprio psicologico.
Questi blog che cosa rappresentano per queste persone? Quindi una specie di posto sicuro, forse di rifugio?
In sostanza sì, un rifugio che rappresenta da un lato, come dire, proprio una specie di rifugio lontano dagli occhi di chi non le può capire, anche questo se ci pensa è molto tipico dell'adolescenza, dove praticare i loro riti, dove sentirsi sicure rispetto all'accettazione reciproca di questo segreto in qualche modo o di questa pratica illecita rispetto a quello che viene è quasi se ci pensa stato inconfortevole, chiaramente sto parlando di una situazione abbastanza delirante, però come dire tutte e tre noi ci capiamo, tutte e tre noi ci sosteniamo. E in qualche modo, se vuole, un altro aspetto interessante, che poi è un aspetto tipico dei disturbi alimentari, è l'aspetto della sfida, quindi del fatto che dobbiamo essere sempre tutti al passo, dobbiamo sempre raggiungere determinati obiettivi, cercare di mangiare il meno possibile, controllare al massimo. L'aspetto della sfida è un aspetto fondamentale dei disturbi alimentari. Le persone che soffrono di disturbi alimentari non solo di anoressia, ma anche di altri tipi di disturbi, hanno proprio una semantica molto orientata sulla sfida, sulla vittoria, sulla sconfitta, sulla lotta, sulla guerra. Se legge quello che scrivono spesso le persone con questo tipo di disturbo, troverà spesso il ricorso a termini che hanno a che fare con la guerra o con la lotta, col potere, in qualche modo.
E per quale motivo? Perché gli obiettivi raggiunti sanciscono una vittoria di controllo sul proprio corpo,
Allora,
l'obiettivo è raggiunto.
Guardi, la faccenda è molto complessa ed è difficile da spiegare in poche parole, però quello che le posso dire è che in realtà è il tipo di organizzazione di personalità che funziona così. Cioè, chi in genere tende a sviluppare disturbi alimentari nasce, cresce in famiglia in genere e assorbe poi un tipo di, come posso dire, di modalità esistenziale che è basata proprio sulla necessità di vincere in continuazione, essere prime, essere le più brave. Non è raro che le persone anoressiche, le ragazze anoressiche in particolare, sono persone molto intelligenti e anche molto profittevoli a scuola o nei loro studi. E qual è il problema? Che, come dire, questo può essere un tipo di organizzazione di personalità come ce ne sono altre, nel senso alcune sono basate su altre semantiche, ma non è di per sé patologica. Il patologico nasce dal fatto che la vittoria non è mai definitiva. Per esempio, nel discorso del corpo, no? Mantenere il controllo del corpo, come dire, è una continua guerra di posizione, perché chiaramente io posso perdere posizioni, posso ingrassare, allora devo, come dire, riprendere la posizione. È sempre un confronto con qualcun altro, in genere, implica sempre un confronto con qualcuno. E quindi, come dire, non è mai una vittoria definitiva o una sconfitta definitiva, è sempre una guerra di posizione continua. E questo tipo di semantica torna molto nei discorsi, proprio nel modo di essere al mondo di queste persone, delle persone che soffrono dei disturbi alimentari. C'è sempre un confronto, c'è sempre una sfida da vincere, c'è sempre una lotta da, appunto da portare avanti e possibilmente da vincere, appunto.
Ma poi il cibo sembra una domanda banale, ma il cibo quanto c'entra veramente con questo tipo di disturbi?
Ma il cibo è una, come dire, è un mediatore di questo conflitto, di questa vittoria. Non è tanto il cibo diventa una specie di luogo di riti di controllo. Il vero, come dire, il vero campo di battaglia è il corpo, più che il cibo. Il controllo del cibo è quello che poi mi consente il controllo del corpo. Mm-hmm. Ma chiaramente, come dire, è abbastanza palese che, come dire, è un'occasione il cibo, non so come dire, è una sorta proprio di mediatore rispetto al rapporto tra me e me. Quanto più riesco a controllare, le persone sì che sentono la fame, non è che non la sentono, è che, come dire, imparano a controllarla, a, come dire, a vincerla anche qui, no? Cioè a non cedere ai morsi della fame.
A grandi linee, lei cosa consiglierebbe a chi ne vuole uscire? Mi rendo conto che, insomma, è anche questo è un procedimento complesso e lungo.
Sì,
però così.
Sì. Ma chiaramente si tratta sempre, io sono un po' dell'idea che i trattamenti sono sempre personali o personalizzati, devono essere personalizzati e dipendono molto da tutta una serie di questioni che riguardano risorse di quella persona specifica, il contesto nel quale vive, il tipo di vita che fa. In linea generale, quello che le posso dire, che può essere sempre valido per questo genere di disturbi, è che il trattamento deve essere sistemico. Cioè, è molto difficile aiutare una persona con disturbi alimentari, soprattutto chiaramente clinici, veri e propri, non subclinici, come magari hanno molte persone, ma quelli, insomma, franchi, chiari, palesi. Ci vuole un trattamento in genere che prende in carico l'intero sistema familiare, soprattutto nell'adolescenza, quando il problema, come dire, perché poi il problema emerge prevalentemente nell'adolescenza, è necessario, fondamentale coinvolgere tutto il nucleo familiare nel trattamento, perché poi tutti hanno bisogno di aiuto in maniera diversa, chiaramente, ma non solo la persona che soffre del disturbo, ma poi anche la famiglia che gli sta intorno, che chiaramente va aiutata a vivere con la persona con disturbo.